La cosa più maleducata che ho detto a un arbitro è stata: sei sicuro? Rod Laver. Signore e signori, benvenuti e bentornati a The Smash. Salve a tutti e a tutte, bentornati in questa nuova puntata di The Smash. Io sono Stefano Agostini e qui con me c'è colui che tutti quanti vi siete immaginati, penso, nella sua stanzetta a sventolare bandiere della Danimarca e a intonare il nome di Holger Rune, ma non ha avuto gli effetti che desiderava. Ecco a voi, Mirko Marzetti.
Ciao Stefano, ciao a tutti, cari ascoltatori e ascoltatrici. No, allora, ho sperato in Rune, ma ovviamente nella partita contro Jannik ho tifato Italia tutta la vita. Però sarà il mio secondo giocatore per i prossimi anni, questo sicuramente.
Vabbè, dobbiamo dire che il torneo ha dato, diciamo, sia delle bellissime sorprese, grandi conferme, colpi di scena, errori, c'è stato veramente di tutto in questo Master. Diciamo, non è stato uno slam, ma ha avuto un'attenzione quasi pari a uno slam per tutte le cose che sono successe, no?
È stato, dal mio punto di vista, una settimana fantastica, un torneo veramente meraviglioso, e come dicevi ci sono state delle conferme e anche delle sorprese. Ovviamente voglio partire dalle conferme che avevo già detto nella puntata precedente, no? Che avevo dichiarato che Rune era un miracolato ad aver vinto il torneo. Infatti il campione Rublev, il campione uscente, è stato eliminato subito. E infatti dissi proprio chiaramente che fu una vera sorpresa l'anno scorso.
Sì, invece io ho dato la botta di grazia ad Alcaraz dicendo che avrebbe vinto il torneo, ma
va bene così.
Dire che sto lavorando ai fianchi Alcaraz solo per il bene di Sinner, diciamo così, per portargli fortuna, ma a parte gli scherzi, povero Alcaraz si è infortunato al braccio, quindi salterà anche altri tornei, no? su terra, quindi perderà parecchi punti, ma speriamo
ufficiale
di vederlo,
Barcellona
ufficiale, sì, Barcellona, speriamo di rivederlo in campo comunque presto, perché diciamo che sulla terra battuta rimane sicuramente il favorito anche per i prossimi tornei. È da vedere a che livelli tornerà, se tornerà nella forma a cui siamo abituati a vederlo su questa superficie, insomma.
Sì, allora Barcellona ufficiale che lo salta, probabilmente anche Madrid, vediamo, perché comunque adesso parte ufficialmente la rincorsa al numero uno, per Jannik, parte ufficialmente la corsa al numero uno, in quanto Jannik da Monte Carlo in avanti fino a Roland Garros ha da difendere soltanto 585 punti, quindi un nulla, visto che 400 li ha già difesi.
Esatto, 400 già difesi con la semifinale, quindi praticamente sono solo spicci.
Solo spicci, anche perché invece Novak deve difenderne più o meno 2315 e Alcaraz, che è dietro, ne deve difendere 2265. Quindi proprio rispetto a Jannik è un'enormità.
Beh sì, diciamo che l'anno scorso con il secondo turno, solo il secondo turno, diciamo a Roland Garros, che appunto sulla stagione è quello che dà più punti, sulla stagione di Terra Rossa, aveva fatto veramente pochissimi punteggi, quindi adesso può sbizzarrirsi e tentare questo aggancio al numero uno che tutti quanti speriamo, insomma. Ma andiamo al torneo, quindi, che appunto ci ha rivelato un po' di sorprese, ma un po' di conferme, insomma, comunque. Vediamo il percorso che è stato quello del nostro Jannik, e fino alla semifinale diciamo che è stato anche avvincente,
un rullo
che ha trovato un piccolo intoppo solo in un rune veramente combattivo, poi ne parleremo, ma è iniziato comunque molto bene, quindi con Concorda al primo turno, per poi agli ottavi battere Struff fino appunto all'incontro un pochino più impegnativo, per usare un eufemismo, con Rune ai quarti.
Allora, io voglio dire anche questo. Il bello è stato, c'è stato una parte positiva e una parte negativa in questo torneo per quanto riguarda Jannik. La cattiva, ne parleremo tra poco e già sappiamo tutti di cosa vogliamo parlare. La parte positiva è il fatto che Jannik ha dato una conferma importante, che è quella di potersela giocare anche sulla terra rossa contro gli esperti di questa superficie, e io di questo sono felicissimo. Ha giocato contro Rune ai quarti, agli ottavi il danese è riuscito a imporsi su Dimitrov al terzo set, sempre con lì, anche lì ha fatto una partita che per me la possiamo dividere in tre partite differenti, una partita per ogni set. Partita bellissima, chi non l'ha vista si vada a vedere gli highlights. La partita contro Jannik per me, dal mio punto di vista, è stata la miglior partita della stagione del danese.
Sì, a
Non
mani
so se
basse,
tu.
sicuramente è stata una partita incredibile, ha espresso anche una forza sia fisica che mentale che non è, diciamo, consona nel danese, che lui a volte ha queste situazioni un pochino destabilizzanti, diciamo, a livello no, psicologico. Lì invece ha tentato quasi di utilizzare queste scenette, perché obiettivamente io lo dico, ha fatto delle scenette a un certo punto, quando per esempio era a terra a livello fisico. E ha fatto le scenette con il pubblico, che poi anche quelle sono andate abbastanza virali e hanno suscitato anche qualche polemica. Però, diciamo, è saputo gestirsi in maniera interessante anche a livello fisico, per il fatto che aveva giocato due partite già precedentemente, e quindi si è dovuto, diciamo, impegnare in
Gestire.
tre partite nell'arco di 23 ore. Quindi, comunque, non facili. Soprattutto con le temperature di queste settimane, insomma, che anche a Monte Carlo erano particolarmente torride.
Allora, io concordo su tutto. E quello che voglio dire su Rune è che lui è un giocatore che ha tantissima classe, però è ancora un po' acerbo. È un ragazzino, cioè alla fine vive le emozioni ed è molto impulsivo, quindi esagera anche nei comportamenti che abbiamo visto. Allora, io questa è una parte che non amo di questo giocatore, però vederlo giocare quando ha questi sprazzi è qualcosa di meraviglioso. E devo dirti che il punto forte nella partita contro Jannik, perché io a un certo punto mi sono preoccupato, se ti ricordi ci stavamo sentendo, è la risposta. La
Sì,
risposta
sì,
sul
sì, sì.
servizio di Jannik è stata qualcosa di eccezionale, veramente incredibile. Comunque sicuramente se mette la testa a posto leggermente per il futuro le vedremo veramente delle belle.
Sì, se riesce a trovare una stabilità sia dal punto di vista mentale, ma anche dal punto di vista organizzativo, nel senso con coach, allenamenti, eccetera, sicuramente potrà impensierire gli altri due che puntano, insomma, a diventare il numero uno in questi anni. Comunque sì,
Ah,
la
ma
partita è stata.
è costretto comunque, è costretto, anche perché per rimanere ai vertici, se puoi avere tutte le doti che vuoi, ma se non c'hai la testa, non vai da nessuna parte.
Sì, esatto. Quindi vedremo cosa succederà. Comunque la partita, per esempio, con Rune è stata veramente molto molto bella, molto combattuta.
Al
Jannik ha.
secondo set, pazzesco. Secondo
Sì,
set
sì, sì.
il danese ha cancellato due match point a Sinner e va a vincere il tiebreak, roba veramente pazzesca. Poi ovviamente vabbè, il warning se l'ho andato a prendere per il time violation sul 5-5 e poi da lì pioggia di fischi.
Per forza, per forza. Vabbè, se l'è cercata, ma anche lui penso sapesse che sarebbe stata quella la naturale, diciamo, il naturale proseguo della situazione. Comunque, la vittoria di Sinner è stata molto importante, perché comunque una vittoria su terra contro Rune è veramente significativa. Cioè, se pensiamo che Jannik, c'erano state polemiche, per esempio, se pensiamo nelle finals, per il fatto che lui non avesse fatto quella tattica, no? Del perdere con Rune per eliminare Djokovic. Lì all'epoca Jannik aveva ragionato dicendo: no, io devo dimostrarmi, autodimostrarmi che io riesco a battere chiunque. E in un terreno che comunque era più favorevole a lui rispetto a Rune, come quello veloce delle Finals di Torino. Invece qui, in teoria, la situazione si ribalta, cioè Rune su terra è un giocatore migliore, sulla carta, diciamo così. E invece è riuscito a batterlo, quindi già. Sono contentissimo di questo e ha impensierito invece il quasi re di questo torneo, si può dire, negli ultimi anni, cioè Tsitsipas, perché comunque in semifinale ha fatto comunque un'ottima figura oltre, diciamo, a quell'episodio di cui sicuramente vuoi parlare.
Sì, ci arriveremo a breve, a brevissimo. Come avevamo detto, sulla terra ci sono 5 giocatori superiori, io parlo pre-Monte Carlo, superiori a Jannik, che erano Rud, Tsitsipas, Djokovic, Alcaraz, Zverev e Verune stanno lì, occupano il quinto posto insieme, no? Ecco, battere Rune già ha dato una grandissima dimostrazione di forza. Qua, battere quasi Tsitsipas, comunque fare un'ottima prestazione contro il campione attuale del torneo, è un'altra ulteriore dimostrazione. Quindi è la doppia, è la seconda, è l'altro lato della medaglia, ecco. Quindi è andata male sotto il punto di vista del punteggio e della partita, che si è chiusa ovviamente a favore del greco, però abbiamo avuto quest'ottima risposta. Per quanto riguarda l'episodio, ecco, se vogliamo parlare dell'episodio, gli errori ci sono, e sono il primo a dirlo che purtroppo capitano queste cose, però nel 2024 l'occhio serve. Cioè, l'occhio serve, infatti finalmente cambieranno le regole, perché è un errore grave. È un errore grave perché al terzo set lì ci sarebbe stato il doppio break e partita quasi chiusa.
Infatti sì, parliamo appunto di quell'errore, quella svista arbitrale veramente abbastanza grossolana che ha negato a Jannik, come diceva appunto, il doppio break. E da quel momento, diciamo, se volendo anche psicologicamente, la partita si è ribaltata, perché Jannik in quel momento non, diciamo che ha anche sbagliato, volendo, perché comunque poteva tranquillamente fermare il gioco.
Spieghiamo come funziona la richiesta della revisione del segno, perché tutti pensano che lo sbaglio è solo del giudice, che non è sceso a controllare il segno, però in realtà non è così. Mm-hmm. Perché il regolamento prevede che il giocatore possa chiedere il controllo del segno, occhio a quello che dico, se il punto in questione è il punto conclusivo di uno scambio o il giocatore che ha il dubbio si ferma subito dopo aver colpito la palla.
Esatto.
Anche,
quindi
anche se lo scambio non è terminato, ok? Questo va specificato bene, perché molti danno la colpa solo all'arbitro. La colpa dell'arbitro c'è, però ecco, bisogna fare attenzione a questi due piccoli dettagli. Anche perché poi, altra cosa, se Jannik avesse mandato la pallina in risposta contro la rete, il punto poi sarebbe stato suo, e invece l'ha mandata dall'altra parte del campo.
Vabbè sì, una concomitanza di eventi, vogliamo dirlo, però certo che quelle sono frazioni di secondo, quindi anche per Sinner non deve essere stato, cioè non c'è stato un ragionamento dietro, lì è quasi istintivo la scelta di fermarsi o meno. Lì lui probabilmente ha scelto di continuare a giocare, anche perché la pallina, come dicevi tu, era andata anche dall'altra parte, quindi ha scelto di continuare.
Lui ha continuato
e l'ha concluso fino alla fine perdendolo, e purtroppo così è andata. Però
lui si è limitato a far notare al giudice che aveva sbagliato.
Esatto, cioè, tra l'altro, come dicevamo anche nella citazione iniziale di questa puntata, in maniera tipo, ma scusami, sei proprio sicuro? Sempre con il suo aplomb, la sua calma quasi innaturale, devo dire, perché un'educazione che si vede raramente sui campi di tennis.
Io me la sogno un'educazione del genere. Poi ultima cosa che volevo aggiungere è questa, per togliere ulteriori dubbi o comunque contestazioni eccetera. Tsitsipas poteva dare il punto? Sì, lo voglio confermare, sì, poteva dare e concedere il punto a Sinner, però la responsabilità dell'errore è del giudice e di nessun altro, quindi cioè, Tsitsipas ha fatto la sua partita. È un po' come ti ricordi il gol di Muntari Juve-Milan? Lo esatto, ricordi molto bene, perché voglio dirlo a chi ci ascolta che Stefano è milanista, io simpatizzante della Juve. Praticamente quando Buffon glielo chiesero, disse ma tu, lui disse io anche se me ne fossi accorto non avrei detto nulla. Ecco,
vabbè,
questo
perché quello il succo è quello. Perché lui non è un signore, immagino invece. Ricordo per esempio un episodio del nostro buon Federer che addirittura si autochiamò un servizio fuori, che nessuno aveva detto out, e anche il giocatore mi disse: guarda Roger, nessuno l'ha chiamata out il tuo servizio, lui è fuori.
È fuori. Sì.
Quindi pazzesco. Quelli sono signori che però non nascono in tutte le generazioni, forse nascono
Sì,
un
no, no.
paio di volte nella storia di uno sport.
Poi, ecco, che vogliamo dire? La finale io me l'aspettavo più avvincente invece. Sono sincero, me l'aspettavo più vincente. Però prima di parlare della finale voglio fare una parentesi di Djokovic.
Ah, sì.
Perché volevo fare una parentesi di Djokovic molto veloce. Perché volevo far notare, cioè far notare, comunque questo l'avranno notato in tanti che ovviamente seguono il tennis. Djokovic ha iniziato la stagione molto male, però è un molto male relativo, nel senso che Novak in questo momento l'ha anche dichiarato, io sono mesi che lo dico, poi finalmente l'ha dichiarato anche lui. Non gliene frega niente, nel senso, lui ha degli obiettivi stagionali, soprattutto data l'età, quindi deve gestire il calendario e tutto. Il numero uno è una di quelle cose che in questo momento non gli interessano. Gli obiettivi saranno la medaglia d'oro, che si giocheranno a luglio, se non ricordo male, mi confondo sempre tra giugno e luglio, e l'altra è Wimbledon. Questi sono gli ultimi due record che mancano a Novak, l'oro olimpico e l'ottavo Wimbledon.
Vabbè,
Ok?
anche a Roland Garros, secondo me, agli US
Ci
Open,
prova,
comunque
ci
lo
proverà, ovviamente
vedremo
gli
in
slam ci
buona
prova.
forma.
La sfortuna vuole che purtroppo Roland Garros, oro olimpico, Olimpiadi e Wimbledon sono tutte attaccate. Quindi sicuramente l'obiettivo sugli slam ce l'ha, però i due principali sono questi che ho detto. E quello che infatti dicevo anche a te in questa settimana è che lui sta giocando con le ciabatte, per modo di dire. È ovvio che se arriva in finale Super Saiyan ci diventa. Però ecco, io spero tantissimo di vederlo di competere di nuovo a livelli altissimi e soprattutto di dare battaglia alle Olimpiadi, perché lì, oltre ad aspettarmi una medaglia sul collo di Jannik, mi aspetto di vedere una medaglia d'argento su quella del serbo.
Beh, allora, sicuramente possiamo dire che il torneo di Monte Carlo per lui è stato un torneo abbastanza tranquillo, bello lineare, anche soprattutto grazie al ritiro di Alcaraz, che insomma gli ha reso quella partita di tabellone veramente più semplice, più abbordabile. E finché non ha incontrato Ruud è stato tutto bello tranquillo. Poi la partita con Ruud si vedeva che comunque, diciamo, sia la forma fisica sia le motivazioni non erano eccezionali. Ha usato questo torneo, come lui, da lui stesso dichiarato, come rotaggio per iniziare, diciamo, a approcciarsi alla superficie della terra battuta, quindi riprendere, insomma, i ritmi che questo tipo di superficie richiede, quindi molto più lenti rispetto a superfici veloci come possono essere quella lì del cemento, per poi arrivare, insomma, agli impegni che lui ritiene importanti, ovvero il Roland Garros e poi successivamente anche le Olimpiadi, nello stato di forma più, diciamo, migliore possibile, ecco così. Però
Ottimale, assolutamente. Poi, però scusami se ti interrompo, però ecco, non diamo per scontato Ruud, perché Ruud non è uno qualunque, cioè la finale che noi abbiamo visto era comunque una delle migliori possibili, perché la finale è stata giocata da due giocatori che effettivamente sulla terra sono veramente forti, cioè Ruud comunque ha fatto due finali Slam a Roland Garros. Ha fatto diverse finali comunque anche a livello major, cioè non è uno
sì,
scappato di casa.
ma per esempio Ruud ha giocato però 10 finali sopra il 1000, quindi tra Roland Garros e 1000, perdendole tutte. Cioè, tra tutte quante le finali che ha giocato, comunque un giocatore che ha avuto una carriera importante, arrivando a giocarsi dei titoli i migliori, i più grandi che possono essere vinti nel tennis, vincendo solamente però realmente di 250. Cioè non ha mai vinto né un 500 né un 1000 neanche.
Purtroppo un giocatore che in finale si scioglie. Questa è una cosa che mi fa davvero incacchiare, perché non lo capisco. Cioè, soffro con lui, perché poi è un giocatore che io apprezzo tantissimo, è corretto, esprime un ottimo tennis, cioè doveva essere il dopo Thiem.
Sì.
Perché di quella generazione lì c'erano Thiem, Zverev e Ruud. E Ruud, anche per espressione di gioco, era quello che si avvicinava anche a Thiem. Ed è un peccato non riuscire. Thiem ce lo siamo giocati, quindi già lì piango. E mi dispiace il fatto che Ruud non riesca mai a dare la zampata finale.
Diciamo che allora la finale, come inizio, è stata una finale molto, come si può dire, a specchio. C'erano due giocatori che comunque hanno come armi migliori nel loro bagaglio tecnico le stesse cose, quindi il servizio e il dritto, e invece una debolezza sul rovescio. E quindi io mi aspettavo che, insomma, la parte tattica più importante si giocasse poi nel tentare di giocare sul rovescio dell'avversario. Invece tutti quanti comunque tentavano di fare più o meno la stessa cosa, quindi di riportarsi sul dritto per poi tirare più forte, solo che in quel campo Tsitsipas non si batte, perché se avesse un rovescio come il suo dritto sarebbe probabilmente il numero uno a mani basse, senza problemi.
Su questo concordo, cioè, su questo concordo tantissimo. Poi altro, il bagaglio tecnico di Tsitsipas è enorme, a rete è mostruoso, cosa che invece a Ruud è proprio è mancato.
Infatti sì, in certi momenti della partita proprio quello è stato secondo me poi il nodo tecnico che ha portato alla vittoria di Tsitsipas, cioè che ha fatto quelle discese a rete, soprattutto sulla seconda, quindi batteva la
serve
seconda.
Serve in volley a manetta a un certo punto, ma non è che di solito serve in volley si fa una volta a game. Lui invece, cioè in un game ne voleva fare 2-3, pazzesco.
Sì, sì, era molto divertente, che sembrava quasi come se fosse una partita a dama, una partita a scacchi a un certo punto, perché quando uno batteva in una certa maniera ci stava Ruud che per rispondere si tirava indietro. Mi ricordo c'è un game che è arrivato alla durata di 10 minuti che era incredibile, come si tornasse sempre al deuce per il fatto che quando uno dei due andava a battere in una maniera, per esempio Ruud faceva due passi indietro, due passi avanti, e quindi molto molto interessante questa cosa. Però sembrava quasi l'ultima l'ultimo disperato tentativo di Ruud di rientrare in partita, perché secondo me obiettivamente non c'è mai stato in partita in nessun momento, lo dice anche il punteggio.
Sì, ho visto una partita di un giocatore che non sapeva cosa fare, e poche volte ho visto una finale del genere, veramente poche volte, dove il giocatore non ha idea di cosa fare. E la cosa che mi fa ancora di più innervosire è il fatto che comunque a Ruud non gli manca nulla per vincere il titolo, non gli manca davvero nulla.
No, infatti comunque è un ottimo giocatore, però Tsitsipas obiettivamente avendo vinto questo torneo anche le ultime 3 su 4 sostanzialmente, rimane a tutti gli effetti un giocatore più sostanziale. Quando si arriva al sodo, quando si arriva alla finale, riesce a tirare fuori qualcosa in più, sia a livello tattico, sia a livello nervoso ed emotivo, mentre evidentemente Ruud si perde. Bisogna dire che però Tsitsipas secondo me si è preparato molto molto bene alle partite, si vede proprio che si è impegnato dal punto di vista tattico nella preparazione, ed è arrivato anche...
Tornato in top 10, ricordiamolo, esatto, è tornato in top 10, esatto. Quindi abbiamo due giocatori con il rovescio a una mano in top 10.
Per il mio piacere sostanzialmente, perché da grande amante di questo colpo, nonostante bisogna ammettere che sia meno efficace del rovescio a due mani. Obiettivamente per quello quasi tutti i giocatori lo utilizzano, però che vogliamo dire, è troppo più bello, cioè esteticamente non c'è paragone.
No, su questo concordo con te. Ecco, poi Rune devo dire che mi ricorda tantissimo me quando ero giovane, che giocavo a tornei di alto livello.
Sì, poi la freccia nel ginocchio.
Sì, capito, quindi poi... No, ma poi ti perdi perché senti la pressione.
Sì, infatti.
Arriverà il tuo momento, Ruud, arriverà e io sarò lì e ti dirò ce l'abbiamo fatta. Comunque, tu sarai un Mirko che ci ha creduto.
Certo, sì, come no. Però dobbiamo dire che è stato anche molto bello poi vedere Tsitsipas commuoversi, no? Nel momento della premiazione, poco prima, nel senso, cioè appena finita la partita... Si è sciolto anche in lacrime. Comunque era un po' di tempo che non riusciva ad ottenere dei risultati di questo tipo, quindi sono anche contento, perché è un giocatore che comunque sulla terra esprime il suo miglior tennis e mi piace come gioca sulla terra.
Guarda, io concordo pienamente con te, ma voglio fare un ringraziamento speciale a Leclerc.
Alla gufata di Leclerc.
Alla gufata di Leclerc, quindi speriamo che Yannick ti venga a vedere tutte le domeniche per vederti vincere i Gran
Tutti i gran
Premi.
premi della
Tutti
stagione.
i Gran Premi nella maniera più assoluta, una gufata incredibile, peggio delle tue.
Veramente, veramente. Comunque,
Guarda.
diciamo che la classifica si aggiorna. La race vede ancora Sinner dominarla per adesso, naturalmente. Sia la race normale, quindi quella che ci porterà poi alle finals di Torino a novembre, ma anche la race delle Olimpiadi, in cui mantiene ancora più di 700 punti di vantaggio rispetto a Djokovic. E diciamo che questa stagione su terra potrebbe portare anche, diciamo, degli ottimi risultati che possono portare a incrementare, diciamo, questo vantaggio. Quindi queste sono le nostre speranze, diciamo, no?
Mi ha stupito tantissimo la dichiarazione di Yannick su Madrid, perché ha fatto una dichiarazione che aspettavo da tempo da parte di un giocatore, ovvero che ha apertamente dichiarato che andrà a Madrid solo per allenarsi, cioè farà giusto due partite, gli basteranno due partite e non andrà con l'intenzione di vincere il torneo. Ed è giusto. È un ragionamento giusto per prepararsi ovviamente a Roma e a Roland Garros. E questo tipo di dichiarazioni sono dichiarazioni che io effettivamente mi aspetto da tutti i giocatori, perché dicono quello che effettivamente vogliono e qual è effettivamente l'obiettivo senza girarci troppo attorno. Comunque, concludendo, voglio dare questi dati velocissimi che sono molto interessanti. Per restare numero uno, anche dopo il Roland Garros, Djokovic deve fare 715 punti più di Sinner negli ultimi tre tornei, Madrid, Roma, Roland Garros. Se non ci riesce, ci sarà il sorpasso e io sono già lì con la bottiglia di champagne. Mentre Alcaraz, per superare Jannik, deve fare, cioè, follia, più di 2.145 punti più di Sinner, sempre in questi suddetti tornei. Signori, la corsa è iniziata. Fateci sapere chi per voi finirà nu al numero uno alla fine del Roland Garros, perché qua io poi voglio i pareri di tutti.
Guarda,
Compreso il tuo, compreso il tuo,
sì,
Stefano, che.
certo. La nostra speranza naturalmente è per Sinner, e io sono sincero, credo che ce la farà per la fine del Roland Garros. Credo che sarà lui a essere il primo, il numero uno al mondo, anche perché diciamo che Alcaraz deve difendere veramente un numero incredibile di punti, appunto come dicevi tu, così come Djokovic. Avremo un Alcaraz che non sarà, secondo me, al top, neanche a Madrid. Infatti, la prossima domanda che ti farò naturalmente sarà le nostre fantastiche e mirabilanti previsioni per il prossimo torneo. Però diciamo che il problema al braccio potrebbe avere delle ripercussioni anche nel primo torneo che tornerà a giocare dopo il forfè che ha dato a Barcellona. E, però l'unico contendente che vedo è Djokovic, perché un'eventuale vittoria, una conferma, diciamo, a Roland Garros, gli permetterebbe di mantenere il primato, probabilmente.
Allora, io concludo questa fantastica puntata dicendo i miei fantastici pronostici per questi seguenti tornei. Allora, per Monaco, che è un 250 che si gioca questa settimana, do come vincitore Rune. A Madrid do come vincitore Rune. A Roma, io ho sempre detto che non darò mai per vincente Yannick e continuerò a non farlo, ma non per qualcosa, ma perché so delle mie potenzialità come iettatore. Quindi Roma dico Alcaraz e Roland Garros dico Djokovic.
Ah, subito, ce li spariamo tutti quanti.
Me
No,
li sparo
guarda,
così
tutti, tutti,
perché
fino all'ultimo, compresa la tua
tutto.
bandiera della Danimarca che continua a sventolare altissima nella tua cameretta.
Non è pronto per Roland Garros, ma arriverà anche quello.
Ah, guarda, la previsione per Madrid è veramente difficile perché io rimango dell'idea che il migliore comunque rimanga Alcaraz, però
Non è detto
data...
che gioca, però. Non è detto che gioca,
Esatto,
attenzione.
già è persino in bilico, quindi figuriamoci, secondo me, arrivare fino in fondo. Io Non so se la maturità di Sinner è pronta. Lui dice che andrà con tranquillità, ma secondo me non ha quell'indole, non ha quell'animo. Quindi dico Yannick.
Per Madrid? No,
Sì.
assolutamente no.
Vedremo.
Guarda, io ti dico che un altro giocatore che può contendersi il titolo è Tsitsipas.
Vedremo.
Occhio, occhio al tedesco che zitto zitto arriva comunque.
A sto punto potremmo anche dire Nadal quasi.
Certo, vabbè, gli
Dai,
dèi
su.
sono caduti.
Gli diamo però, diciamo, una menzione d'onore che il ritorno in campo di Nadal è stato comunque molto molto emozionante. Vorremmo continuare a vederlo per tutta questa stagione, nonostante sicuramente i risultati saranno, diciamo, minimi, minimi.
Non sono
Va bene.
pronto a piangere per un altro giocatore.
Ok, è stato molto bello farsi questa chiacchierata come al solito con te. Le nostre previsioni come al solito andranno totalmente fuori, ne abbiamo azzeccata per adesso una su 8, quindi speriamo di migliorare con il tempo piano piano.
Vabbè, io dico anche questo, Medved non riuscirà mai a difendere Roma, come ho
Vedremo.
detto per Rublev Monte. Ma dai, dove cazzo? Vabbè.
Vedremo, vedremo. Un saluto a tutti e alla prossima puntata.
Ciao! Game, set, and match.